Dal Vangelo secondo Matteo. Rivolgendosi al Padre suo, Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso è leggero. Parola del Signore. Questa nota preghiera di Gesù, chissà quante volte l'abbiamo sentita, e anche oggi ci viene riproposta, e quindi è come se ci venisse detto: devi attingere anche oggi il messaggio da questa preghiera che Gesù fa. E allora proviamo anche noi a entrare dentro nella profondità di questo modo con cui Gesù si rivolge al Padre suo. Però prima di farlo, dobbiamo capire anche, diciamo così, la struttura di questa preghiera. La prima parte, Gesù parla di sapienti, di dotti e di piccoli. La seconda parte, tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio, eccetera. E poi la terza, l'invito, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Proviamo adesso a capire. Hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Di cosa stiamo parlando? Quali sono queste cose nascoste? Allora, voi sapete che Gesù aveva già in un certo senso anticipato questo modo di leggere, eh? Quando ci aveva presentato il regno dei cieli con due immagini. La prima immagine, il tesoro nascosto. La seconda immagine, la perla preziosa. Che il tesoro nascosto, la perla preziosa, non è lì. Lo vedono tutti, ma se l'avessero visto tutti, non è più il tesoro. Se l'avessero vista tutti, quella perla preziosa non sarebbe stata la gioia di chi l'ha trovata. Ma il regno dei cieli, dice Gesù, è come un tesoro nascosto, nascosto anche sottoterra. E la perla preziosa, nascosta in modo che la può prendere solamente uno, che la vede e la compra. Ma dicendo questo, che cosa vuol dire Gesù? E vogliamo dire la stessa cosa. Padre, hai nascosto queste cose. E cosa sono queste cose? E queste cose sono tutte quelle che compongono la conoscenza del regno dei cieli. Quindi queste cose sono, Padre, hai nascosto la conoscenza del regno ai sapienti, ai dotti e l'hai rivelata ai piccoli. Quindi hai nascosto la tua conoscenza, tutto ciò che riguarda la conoscenza di te è stata nascosta ai primi ed è stata rivelata ai secondi. Però andiamo adesso a capire chi è che può avere questa conoscenza? Dice Gesù, i piccoli, perché ai sapienti e ai dotti è stata nascosta, sono state nascoste. Chi sono i sapienti? Chi sono i dotti? Chi sono i piccoli? È ovvio che Gesù, mentre dice questa cosa, ha davanti a sé la situazione delle folle che lo stanno seguendo. Quindi ha davanti a sé la situazione di quella gente. E che cos'ha quella gente? Quella gente, secondo Gesù, è davvero paragonabile a delle pecore senza pastore, sono disperse. Perché? Perché sono guidate dai sapienti e dai dotti, i quali pretendono di guidare quella gente verso Dio, ma neppure loro sanno dove andare verso Dio. Perché appunto ai sapienti e ai dotti non è stata rivelata questa cosa. E chi sono costoro? Sommi sacerdoti, farisei, scribi. Sono loro i sapienti e i dotti. Perché sapienti e dotti sono proprio coloro che hanno la presunzione di conoscere Dio, ma lo conoscono solamente secondo le proprie facoltà. Non secondo la rivelazione. Nella prima lettura abbiamo toccato la lettera di San Paolo ai Galati. Tra l'altro, chi va a messa feriale si sta rendendo conto che da lunedì abbiamo proprio cominciato questa lettera ai Galati. Oggi ci è passato questo pezzo qui di poco fa, perché essendo la festa di San Francesco ce l'hanno messo dentro, no? E poi il capitolo sesto. Ma se ricordate lunedì, capitolo primo, l'insistenza di Paolo dove stava? Stava proprio lì. Che poi anche stamattina la stessa cosa. E Paolo dice: io quando ero nel giudaismo praticamente ho scoperto che avevo l'orgoglio di capire, ma non ho mai capito niente. Perché ero un dotto, ero un sapiente. Anzi, ero addirittura superiore ai miei connazionali, diceva stamattina. E ero superiore a coloro che si credevano istruiti nelle cose di Dio, ma io ero di più. Addirittura andavo a perseguitare la Chiesa di Dio. Perché? Perché capivo di più. Quindi ero un vanto, sapienti e dotti. Però Paolo dice: io ero un perfetto giudeo, ero un perfetto fariseo, adesso ho capito una cosa, che mi era nascosto il regno di Dio, non capivo niente. Una testimonianza bellissima questa, perché ci sta dicendo appunto come era vera la preghiera di Gesù. Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, ma l'hai rivelata ai piccoli. Paolo alla fine però si rivela un piccolo. È certo che si rivela un piccolo, perché? Perché è affascinato dalla rivelazione di Gesù. Allora, questo aprirsi a Gesù è la piccolezza dell'uomo. È l'accettare che adesso, se tu vuoi avere la conoscenza di Dio, non ci devi arrivare per una tua, direi così, cultura. Ma ci arrivi perché? Perché sei stato preso dallo Spirito. Paolo crede alla rivelazione. E credendo alla rivelazione, è chiaro che Paolo fa l'esperienza della conoscenza vera di Dio. Tant'è che arriva a dire quell'espressione nota, no? Che tutti conosciamo, quando dice: e da quando io conosco Gesù, tutto il resto per me è diventato spazzatura, addirittura. Non uso una parola molto gentile, ma uso una parola molto forte, spazzatura, che vuol dire: anche se prima costituiva il mio vanto, anche se io ho investito la mia vita su quella conoscenza, no, non fa niente, ho capito che è spazzatura, perché non ti conduce a niente. Sapienti e dotti. E quindi questi sapienti e questi dotti, ma perché non hanno neanche il dubbio di non essere dalla parte di Dio? Proprio perché i sapienti e i dotti che credono di avere la conoscenza di Dio secondo le proprie facoltà, hanno anche in se stessi una cosa importante, in senso negativo, eh? Hanno in se stessi la presunzione. E non si dà mai caso che il sapiente e il dotto nelle cose di Dio possa anche accettare di non avere la conoscenza. Non sia mai un fariseo, non accetterà mai di sentirsi dire tu non conosci Dio. E Gesù ci ha provato, anzi, ci ha provato, ha insistito. Il vostro cuore è lontano da Dio, non l'hanno perdonato, l'hanno ucciso. Però è rimasta questa cosa: voi sapienti e dotti, non siete capaci di arrivare alla conoscenza di Dio. Presumete di averla, perché in voi agisce solamente la presunzione, l'orgoglio. Perciò, dove c'è questa presunzione, dove c'è questo orgoglio, Dio non può rivelarsi, non può manifestarsi. Perché? Perché manca la premessa. E quale deve essere la premessa? E la premessa è quella che devi diventare piccolo. E come si fa a diventare piccoli? Perché Gesù dice: hai rivelato queste cose ai piccoli? Chi sono questi piccoli? Noi sappiamo che Gesù usa questa immagine del piccolo, la usa in continuazione nell'insegnamento che fa ai suoi discepoli, no? Quando appunto insiste dicendo: voi dovete essere come i bambini, se non diventerete come bambini non andrete nel regno. E ancora, chi vuole essere più grande tra voi sia l'ultimo di tutti, chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. È sempre il tema della piccolezza. Ma allora che cos'è questa piccolezza? Ecco, piccolezza e grandezza, dove si misurano? Quando tu puoi dire di essere piccolo, quando tu puoi dire di essere grande? Dov'è la radice della piccolezza e la radice della grandezza? Allora, è chiaro che tutto viene confrontato nel rapporto con Dio, perché tu stabilisci la tua grandezza se hai un certo rapporto con Dio, stabilisci la tua piccolezza se hai un certo rapporto con Dio. Allora, quando l'uomo o meglio, si nutre della propria grandezza. Quando l'uomo usa del rapporto con Dio per una ragione molto umana, lo usa, ma lo usa perché quel rapporto con Dio diventa motivo di ammirazione per se stesso. Quello che facevano i farisei. Allora, quello che facevano i sommi sacerdoti, quello che facevano gli scribi. Quelli che devono stare attento a fare i pastori della Chiesa. Perché è facile questa ambiguità, eh? Ma noi facciamo le cose per attirare la gente affinché la gente possa avvicinarsi alla fede. Ma spiegami un attimo, avvicinarsi alla fede che cosa vuol dire? Guarda che la fede è una chiamata interiore. La persona deve rispondere dentro alla fede. E la chiamata alla fede non avviene attraverso le cose esteriori, non avviene perché partecipi a quella riunione, partecipi a quella manifestazione, partecipi, non so, io all'olio da portare ad Assisi, tutte queste cose qua, no. Non è che nasce da lì la fede, abbiate pazienza. La fede è una risposta interiore che tu devi dare a chi? Non certamente ai pastori. Non certamente a nessuno, né al Papa, né ai vescovi, né ai preti, la devi dare a Gesù Cristo. E se questa fede non è alimentata, questa fede non potrà mai portarti alla piccolezza. Perché fin quando la tua fede non ha questa radice, la tua fede è davvero solamente un modo col quale tu agisci, ma agisci ancora per te stesso. Perché? Ah, hai visto cosa ho fatto? Oh, che bella quella. Ah, ma lì se. Ma che cosa? Ma guarda che la fede è dentro di te, sai. La fede è una forza che deve cambiarti la vita, ma non cambiarti la vita secondo qualche parametro che ti hanno indicato. Deve cambiarti la vita perché tu senti dentro che adesso vivi solo per Gesù. Avete sentito Paolo cosa dice nella lettura di prima? Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale, questo è il punto, il mondo per me è stato crocifisso, ma come io sono stato crocifisso per il mondo. E poi, d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, questo è il punto, Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Anche qui andiamo a capirci bene. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Forse che Paolo aveva le stigmate come, non so, Padre Pio, queste cose qua. Ma assolutamente no. Non è vero. Non è assolutamente vero. Quando Paolo dice porto le stigmate di Gesù sul mio corpo, vuol dire una cosa molto forte, molto profonda, che è sparita poi nel tempo, più nessuno la capisce. Vuol dire che adesso il mio modo di vivere la vita umana, terrena, è solo obbedienza al Vangelo di Gesù, a costo di essere rifiutato dagli uomini, per cui il mondo per me è stato crocifisso. Queste sono le stigmate. È la fatica di vivere la tua vita in obbedienza esclusiva al Vangelo di Gesù. Queste sono le stigmate sul tuo corpo, perché la tua persona, la tua presenza porta solamente l'obbedienza a Gesù e non c'è nessuno che ti possa far cambiare. Queste sono le stigmate. Quello che Gesù aveva risposto a Simon Pietro, vi ricordate, no? Quando Simon Pietro le dice: Maestro, ma questo non ti succederà mai che tu vada in croce. Satana, vai lontano da me, perché tu ragioni come gli uomini e non come Dio. Cos'era successo in Pietro? Pietro non aveva ancora avuto il coraggio di portare sul suo corpo le stigmate. Cioè, Pietro era ancora conformato alla mentalità degli uomini. Ecco le stimmate cosa sono. Quando tu decidi di vivere la tua vita non più in conformità al pensiero degli uomini, bensì al Vangelo di Gesù. Ecco allora chi sono i piccoli, Sono questi. Infatti, il piccolo è quello che mette la sua vita totalmente in uno stato di obbedienza e quindi di servizio solamente al Vangelo di Gesù, come del resto Gesù ha fatto nei confronti del Padre suo. Gesù è il piccolo del Padre, perché Gesù vive solamente in obbedienza al Padre suo. E allora, proprio perché Gesù è strutturato su questa piccolezza, chi è Gesù? E è la pienezza della presenza di Dio. In lui ho posto tutta la mia compiacenza. Ma perché il Padre ha scelto Gesù? Tenete ben presente che la manifestazione di questo, cioè di quando si è manifestato Gesù come colui che ha la compiacenza del Padre, quando si è manifestato? All'età di 30 anni. Quando lui per scelta va a farsi battezzare da Giovanni Battista. E perché proprio in quel momento si manifesta questo? Perché in quel momento era chiarissima la scelta umana di Gesù, quella cioè di fare della sua vita un'obbedienza esclusiva al Padre suo. E quasi a conferma di questo, ecco la risposta del Padre. Siccome che ho visto in te la piccolezza, io metto in te tutta la mia pienezza. Ecco chi è piccolo. E chi veramente si pone davanti al Signore con questa totale consegna: io faccio solo la tua volontà. E allora, il piccolo adesso chi sarà? Sarà quello che vive solamente in obbedienza a Gesù. Ancora, chi vuol venire dietro me rinneghi se stesso. Sentite la piccolezza? Rinneghi se stesso. Allora, oggi questa preghiera ci riporta lì. Perché se tu vuoi veramente avere dentro di te la conoscenza di Dio, non basta chiederla. Perché basta che gliela chiedi una volta, sai? Il Signore te la dà subito, perché è quello che vuole. Vuole che tutti noi abbiamo dentro questa conoscenza, perché è la nostra salvezza. E se non l'abbiamo, perché non l'abbiamo? Perché non la sentiamo? Ma smettiamola di dire Dio non mi ascolta. Smettiamola di dire io ho pregato però non si vede niente. Il problema è un altro. E Dio non può metterti dentro la sua conoscenza. Gesù non può metterti dentro la sua conoscenza. Anche se fai la comunione tutti i giorni, non necessariamente tu hai dentro la conoscenza. No, mettiamocelo bene in mente questo, eh. Non basta fare la comunione per dire io ho la conoscenza di Dio dentro. Calma, è vero che Gesù è entrato dentro di te, ma tu sei piccolo. Quando tu diventi piccolo, incomincia veramente in te ad agire la conoscenza di Dio. E Gesù potrà istruirti, potrà condurti sempre di più verso questa pienezza di Dio a una condizione. Tu ti fai piccolo. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso. Perché anche se fai la comunione tutti i giorni, e magari qualcuno la fa anche 2 volte al giorno, ma va bene così. Ma non pensare che è una cosa magica. Siccome che io ho fatto la comunione, poi lasciamo stare tutte le altre cose che si possono agganciare. Non solo faccio la comunione, poi altri dicono, ma nonostante sia andato in quel santuario, in quell'altro ancora, in quell'altro ancora, e tutte queste cose che hanno veramente riempito, no? Il tessuto, diciamo, religioso, non il tessuto di fede, il tessuto religioso. Attenzione, eh? Non serve, sai. Non necessariamente tu hai la conoscenza di Dio. Assolutamente. Perché avete sentito quando si rivela la conoscenza di Dio quando diventiamo piccoli. Quella è la condizione. E la condizione del diventare piccoli è proprio questa. È il fatto di dire io voglio conoscere te per vivere solo come vuoi tu, ma su tutto il fronte, non dove solamente mi conviene, su tutto il fronte. Perché al Signore abbiamo detto tante volte, non interessano le nostre azioni, non interessano le nostre opere, interessa la nostra vita, quello che veramente siamo, non quello che facciamo. Noi possiamo fare delle cose bellissime, l'abbiamo detto tante volte, e poi il Signore ci dice, va bene, avete fatto delle cose bellissime, ma chi siete? Non vi conosco. La fede è questa, è quella conoscenza di Dio che è comunicata dentro di te, ma perché tu sei diventato piccolo. E proprio perché sei piccolo, allora il Signore dice, ecco, pongo in te la mia compiacenza, ti do la mia conoscenza, perché adesso mi fido. Perché è solo il piccolo, che può custodire fedelmente la conoscenza di Dio. Perché custodire questa conoscenza vuol dire diventare ubbidienti, vuol dire non tradirla, vuol dire non confonderla, vuol dire proprio custodirla. Perché è un tesoro, perché è una perla preziosa. La devo custodire. Però avete sentito quali sono le condizioni? Andò, comprò il campo con il tesoro. Andò, vendette tutto e comprò la perla preziosa, dove adesso la vita ha senso solo per il campo comprato, perché c'è un tesoro. La vita adesso ha senso solo perché c'ho quella perla preziosa. È la radicalità della nostra piccolezza. Adesso noi viviamo solo per te. E vivere per lui, ripeto, non vuol dire fare delle cose di chissà quale straordinarietà. Vuol dire che allora davvero da quel momento lì, da quando noi decidiamo di essere così obbedienti al Vangelo di Gesù, cosa succede? Succede che la nostra carne porta le stimmate. Certo, anche se non ci sono i segni nelle mani, nei piedi, nel costato e non siamo obbligati a mettere i guanti per nasconderle, non c'entra proprio niente. Le stimmate sono qualcosa di più impegnativo, perché è tutta la tua vita che deve parlare della presenza di Gesù a fronte di una mentalità umana che rifiuta tutto questo. E le tue stimmate sono queste. E la tua crocifissione è questa. Infatti, la crocifissione Paolo dove la colloca? La colloca lì, per mezzo della quale il mondo per me è crocifisso, ma io sono crocifisso per il mondo. Quindi vedete che la crocifissione è collocata proprio tra il modo di pensare di Dio e il modo di pensare degli uomini. Certo che se tu pensi secondo Dio, perché segui Gesù, è chiaro, sei crocifisso, per forza, perché il mondo non ti aiuta, anzi, se può, ti disprezza, se può, ti allontana. Questa è la crocifissione. Tutto il resto è una montatura che non serve a nessuno. È un modo per allontanarci dalla verità, perché mai nessuno di noi potrà avere le stimmate. Allora cosa facciamo? Non siamo santi? Ma no, le stimmate, quelle della scrittura, quelle che Paolo ci riconsegna, è un'altra cosa ed è quello che abbiamo detto. È la tua umanità che deve essere stigmatizzata. Perché cosa vuol dire stimmata? Vuol dire una cosa molto semplice, che la tua umanità porta non più la tua impronta, ma l'impronta di Gesù. Questo è lo stimmata. Io la mia umanità la configuro a Gesù, non più a me stessa. In questo senso tu porti le stimmate. E siccome che Gesù non è conosciuto, è rifiutato, è tutto quello che volete, anche la mia umanità sarà così. Ecco perché io sono crocifisso al mondo. Perché il mondo non vuole Gesù. Il mondo, che poi il mondo non è il mondo come intendiamo noi. Il mondo può essere anche il contesto cristiano, perché è chiaro. Tanti cristiani, credo in Dio, poi parlano di Gesù. E beh, adesso non è mica il caso, perché deve essere solo Gesù che ci parla di Dio? Capite? Il mondo si intende anche i cristiani, cioè tutti coloro che non hanno più la capacità di capire e di accettare che solo in Gesù abbiamo la certezza di Dio. E se invece tu sostieni questo, preparati, perché queste sono le tue stimmate e questa sarà la tua crocifissione. Perché? Perché il mondo ti crocifigge, non ti vuole. E il mondo non tanto quello lontano, magari quello vicino a te. Magari il contesto cristiano in cui vivi. Oggi rischi anche, se parli di Gesù, rischi anche di essere preso in giro. Rischi anche di sentirti dire, beh, ma adesso queste cose sono superate. Rischi anche di sentirti dire, ma se dici queste cose, allora non sei nella linea del Papa, non sei nella linea della Chiesa. Capite? Siamo a dei livelli molto pesanti. Ma appunto per quello oggi questa parola ci sta stimolando e ci sta dicendo, tu cosa devi fare in questo contesto? In questo contesto devi diventare più piccolo, sempre più piccolo. Perché? Perché la tua umanità deve essere un'umanità che porta le stimmate. E portare le stimmate vuol dire tu devi portare solo la presenza di Gesù. Perché dentro di te ubbidisci solamente a lui. Ed è quello che il mondo oggi, quello di cui il mondo oggi ha bisogno. Il mondo stavolta intendo tutto, non solo il mondo cristiano, ma tutto. C'è bisogno che Gesù risplenda ancora. Perché se Gesù non risplende più, dov'è che gli uomini possono salvarsi? È un inganno. Dov'è che gli uomini possono trovare ancora la certezza di essere con Dio? È un inganno. C'è bisogno che Gesù risplenda ancora. Però, non lo vogliamo dire a Gesù, però lo sai, quanta fatica agire e vivere in questo modo? È certo, dice Gesù, che lo so, è per questo che vi dico, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, ma non stanchi e oppressi per chissà che cosa, stanchi e oppressi per questa lotta. Stanchi oppressi perché vi state accorgendo di come sia forte questo scontro tra l'essere fedele al mio Vangelo e il mondo che non vi vuole. Non andate a elemosinare da nessuna parte la forza e soprattutto non scoraggiatevi. Ma abbiate sempre presente una cosa, venite a me. Perché? Certo, perché io vi darò ristoro. Allora finalmente, anche quando faremo la comunione, è chiaro che è la forza di Gesù che entra in noi, ma la sentiremo allora. Ma non la sentiremo perché andando fuori poi ci va bene quella cosa lì, ci va bene quell'altra, questa banalità con cui di solito si interpretano questi rapporti con il Signore. No, no, noi sentiremo la forza perché ci sentiremo più forti nell'essere fedeli a Lui, nonostante che attorno a noi ci sia questo continuo scoraggiamento. Insomma, la comunione serve per farci sentire sempre più viva la sua presenza dentro di noi. Quella presenza che ci sostiene, quella presenza che ci dà forza per essere capaci di portare le stigmate e per essere capaci di accettare la nostra crocifissione, quella che il mondo ci fa. Ma non abbiamo più paura, perché c'è Lui. Io vi darò ristoro. Però, anche qui, Lui ci darà ristoro, però avete sentito com'è rispettoso Gesù? È rispettosissimo, della nostra libertà. Venite a me. Uno, non è che ci svenda il suo aiuto, non è che sia una cosa magica questo suo aiuto. Venite a me. Ci va la vostra parte, sempre. È il rispetto della nostra libertà. Quindi il venite è un'altra spinta che deve partire da dentro. Io so dove prendere la forza, devo andare da Lui. Venite, allora dobbiamo andare. E poi, io vi darò ristoro, certo. Ve lo darò perché? Perché dentro continuate ad avere ferma questa vostra volontà. Voglio essere piccolo. Allora, davanti a questa volontà ferma di chi non vuole assolutamente allontanarsi da questa decisione, trova ristoro. Del resto vi ricordate che Gesù ha fatto la stessa esperienza. A un certo punto anche lui ha sentito questa fatica, questa oppressione, questa stanchezza. Padre, se è possibile, togli da me questo calice, perché sono stanco e oppresso. Se andate a rileggere i testi del Vangelo, Matteo e Luca, in modo particolare, no? Quando parla dell'orazione dell'orto degli ulivi, del Getsemani, vedete le tonalità con cui viene descritta, dove si emerge totalmente la stanchezza, la fatica e soprattutto la difficoltà di Gesù nel passare quel momento. Addirittura si parla di tristezza, pensate un po'. Quindi Gesù fa l'esperienza della stanchezza e dell'oppressione. Però cosa fa Gesù? Gesù ha sentito la voce che poco prima aveva insegnato. Venite a me voi tutti che siete faticati e oppressi. Adesso tocca a lui. E cosa fa? Lui ha capito bene. Venite a me. Allora Gesù dice, se è possibile, togli da me questo calice. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Vengo a te. Mi affido a te. Perché tu mi devi ristorare. E cosa voleva dire ristoro per Gesù? Voleva dire che il padre non gli avrebbe dovuto permettere di essere flagellato, di essere coronato di spine, di essere messo in croce? O no? Non era quello il ristoro. Il ristoro era quello di dire, nonostante tutto questo, fa che io mostri sempre la fedeltà a te. Questa era forte. La forza che Gesù chiedeva era questa, il ristoro che Gesù chiedeva. E lo ha fatto. Lo ha fatto fino alla fine. Padre, adesso però mi manca l'ultima cosa. Nelle tue mani affido anche il mio spirito, perché io voglio agire sempre e solo per te. È il piccolo che è arrivato ad essere fedele sino alla fine, nonostante che lo abbiano sempre messo in condizioni di essere tormentato, affaticato e oppresso. Ecco perché allora anche oggi questo testo diventa molto attuale, ma diventa molto attuale non perché ci deve indicare delle cose ancora attuali per farci capire dove sta la consistenza della nostra fede, quella consistenza della fede che è affidata solamente all'onestà del nostro cuore. Impariamola questa cosa. Perché alla fine è dentro di noi che dobbiamo rispondere alla chiamata. Sono dentro di noi. E oggi l'angolatura con la quale ci viene presentata questa fede è un'angolatura molto importante, proprio perché ci va dicendo la fede è qualcosa che struttura la tua umanità, ma stai attento, perché se ti lasci strutturare dalla fede, quindi da questa fiducia in Gesù, sappilo che non sei più amico del mondo. Sappilo che non puoi più condividere il modo di pensare degli uomini. Sappilo. E questo potrebbe portarti la fatica e l'oppressione. Allora sai cosa devi fare? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io vi ristorerò. Allora anche stasera dobbiamo renderci conto di questa bella parola che ci è stata data stasera. Soprattutto ricordate sempre quella di Paolo, perché il fatto di portare le stimmate, guardate che è importante, perché d'altra parte le stimmate cosa sono poi ancora in un modo più concreto, no? Potrebbe sembrare banale, ma non è banale, è semplicemente una spiegazione. Allora, già nell'Antico Testamento cosa si faceva? Si faceva così, per segnare la proprietà delle pecore si metteva il segno, quella pecora mi appartiene. Quella pecora mi appartiene, quella pecora mi appartiene, perché c'è quel segnale specifico. Così pure quando il popolo di Israele doveva sopravvivere alla distruzione dei primogeniti, cosa viene fatto? Bisognava segnare le porte con il segno. Ora, le stimmate sono solamente queste cose, è il segno dell'appartenenza. Ma il segno dell'appartenenza a chi? Per noi a Gesù Cristo. Allora, le nostre stimmate sono la nostra umanità che non ragiona più secondo gli uomini, ma secondo il suo Vangelo. Ecco le nostre stimmate, ricordiamocelo bene. Il nostro corpo deve parlare di Gesù, la nostra umanità deve parlare di Gesù, perché allora vuol dire che noi portiamo le sue stimmate, portiamo quel segno che ci dice un segno di appartenenza. Del resto, ancora Paolo poco fa nella prima lettura, parlava comunque di una stimmata, no? Ancora. Non è infatti la circoncisione che conta. Anche quello era un segno di appartenenza, eh? È una specie di stimmata. Nella non circoncisione. Ma vedete come la supera Paolo? Perché questi segni sono sorpassati. Adesso qual è il segno? Il segno è essere nuova creatura. Essere nuova creatura, eh? Capite? È il cambiamento del modo di essere uomini, la nuova creatura. Allora, se tu sei una creatura secondo Gesù, porti le stimmate di Gesù. La tua umanità parla della sua presenza, appartieni a Lui. Ecco, allora chiediamo proprio al Signore anche stasera che alimenti in noi proprio questa fede, questa decisione interiore, ma soprattutto ci faccia arrivare ad avere questa sincerità dentro di noi. Se diciamo di sì a Gesù, rendiamoci conto che glielo diciamo su tutto il fronte, eh? E non andiamo a mutuare tante altre storie. Non è che io appartengo a Gesù appunto perché, non so, faccio questo, faccio quell'altro, faccio quell'altro. No, tu appartieni a Gesù se veramente tu conformi tutta la tua umanità a Lui. E non c'è bisogno che gli altri vedano quello che succede dentro di te, vedranno la tua umanità cambiata, impariamolo questo, no? Perché? Perché questa è la vera trasformazione. Il mondo è stato crocifisso per me e io sono stato crocifisso per il mondo. Ecco, allora anche stasera, mentre facciamo la comunione, chiediamo proprio al Signore questa grazia, che ci conformi a Lui, Lui che per primo è stato il piccolo, Lui che per primo ha avuto la forza di dire di sì al Padre suo sino alla fine. purché la sua umanità fosse a gloria del Padre suo, così la nostra umanità sia a gloria di quel Gesù che ci ha dato la certezza di poter avere in noi la conoscenza piena di Dio.